State ascoltando Liberi Pensieri, spazio di confronto sulla libertà di pensiero e di stampa. Io sono Rossella.
Io sono Marta.
Io sono Giulia.
In questo spazio abbiamo intenzione di parlarvi di cultura e di libertà. Vi starete sicuramente chiedendo cosa c'entrano queste due cose l'una con l'altra.
Sì, per dirla con quelle che sono le parole del nostro Presidente della Repubblica, che ha rilasciato un'intervista qualche tempo fa, la cultura ha un ruolo importantissimo all'interno della società civile e gli studi e tutto ciò che deriva dagli studi, la forza culturale, la capacità critica e la forza di giudizio, difendono la libertà di ciascuno di noi.
Sì. Perché la cultura e la libertà sono indissolubilmente connesse. La cultura aiuta a rendere una persona un cittadino, a fare in modo che quella persona sia capace di leggere e di interpretare la società in un modo critico, proponendo quindi attivamente dei punti di vista, dei momenti di confronto ed un dialogo collettivo.
In questi minuti che passeremo insieme vorremmo cercare di comprendere veramente il significato di queste parole, di quello che avete detto, e vorremmo anche cercare di contestualizzarle, di inserirle all'interno della pandemia che purtroppo ci sta toccando tutti da vicino. Insieme al settore del turismo, i settori culturali e quelli creativi sono sicuramente tra i più colpiti da questa crisi che è derivata dal coronavirus.
C'è un report che si chiama Tackling Coronavirus, che è proprio dedicato al rapporto tra il Covid e quelli che sono i settori creativi e culturali che sono stati appunto colpiti dal Covid. Questo report è stato pubblicato nel settembre del 2020 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dove si fa un'analisi che abbraccia tutti i settori legati agli eventi, che sono quelli più colpiti dalle misure del distanziamento sociale e da tutto quello che sta succedendo a livello economico proprio a causa del Covid.
Eh già, perché il brusco calo delle entrate ha messo e continua a mettere a rischio la loro sostenibilità finanziaria e anche contribuito a portare ad una riduzione dei salari e alla problematica dei licenziamenti, con ripercussioni su tutta la catena del valore dei loro fornitori nel settore creativo e non.
Come avrete avuto modo di notare, sicuramente alcuni settori culturali e creativi sono riusciti a spostarsi sulle piattaforme web, però non tutti ci sono riusciti e soprattutto queste piattaforme durante il lockdown hanno avvantaggiato solo alcuni soggetti, hanno favorito sicuramente la crescita della domanda di contenuti culturali in streaming, ma questa domanda in più, questo surplus che si è generato, in realtà non è stato equamente ridistribuito. Anzi, possiamo dire che ha toccato principalmente le aziende più grandi che lavorano in questo settore.
Infatti gli effetti della crisi che ha creato il Covid su quelli che sono i canali di distribuzione ha portato un calo degli investimenti proprio nel settore, e questo influenzerà la produzione di tutta una serie di beni e di servizi culturali e la varietà che li riguarda non solo nei mesi a venire, ma anche negli anni che verranno.
E nel medio periodo diversi sono i fattori che rischiano di amplificare ulteriormente questo trend negativo. Si può pensare ad esempio al previsto calo del turismo all'interno dei confini nazionali e a livello internazionale, o al calo del potere d'acquisto, alla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati, sia per l'arte che per la cultura, soprattutto a livello locale.
Noi avremo modo all'interno di questa piccola trasmissione di approfondire questi argomenti, ma soprattutto cercheremo anche di capire le difficoltà che ha generato il coronavirus, che ha messo in evidenza la fragilità strutturale di alcuni di questi produttori nel settore, che, ricordiamolo, per quanto riguarda l'Italia sono composti prevalentemente da microimprese, da organizzazioni che sono no profit, che veramente spesso operano ai margini, no, della sostenibilità finanziaria.
Ma anche quelle che sono le grandi istituzioni culturali, che siano pubbliche o anche private, e poi tutte le imprese che operano nel settore, dipendono proprio da questo sistema culturale proprio per la fornitura di quelli che sono i beni e servizi creativi.
Giulia, perché secondo te è importante investire in cultura? Che rapporto c'è tra la cultura e quella che possiamo chiamare salute pubblica di un popolo?
Pare ci sia un rapporto molto molto stretto, e proprio nel report che ha pubblicato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è interessante vedere come la cultura venga vista come un elemento fondamentale a tutela della salute pubblica, soprattutto diciamo nel lungo periodo, quindi come investimento, specie per le categorie che poi un domani saranno le categorie degli anziani, perché la cultura comunque mette in moto un sistema che garantisce la socializzazione, che garantisce determinate attività che attenuano moltissimo l'insorgere di alcune patologie, diciamo, psicosomatiche o comunque che riguardano la salute mentale. E quello che veniva sottolineato proprio in questo rapporto è che dove c'è un investimento forte in attività culturali, con una forte partecipazione poi di tutte le fasce di età, non solo quelle, diciamo, di anziani, per alcune patologie ovviamente, c'è una riduzione dell'incidenza, una riduzione dell'ospedalizzazione e anche un abbassamento, alla fine dei conti, di quello che è la spesa per le terapie. E quindi è fondamentale, appunto, investire in cultura proprio dal punto di vista della salute pubblica per questo motivo.
Mi collego al ragionamento che ci stavi presentando, chiedendoti quindi quanto la società effettivamente riconosce il valore che la cultura merita e quanto la società è pronta ad investire nel settore culturale.
Quanto si stia investendo in cultura? Poco, mi pare, non lo so cosa ne pensate voi, ma mi sembra poco. E comunque quanto sia importante farlo? Tantissimo, perché in realtà tendenzialmente pensiamo che la cultura sia il concerto o lo spettacolo a teatro e finisca lì. In realtà no, perché per quanto riguarda l'indotto economico non c'è soltanto il semplice pagamento e lo stipendio dei lavoratori che fanno parte appunto del mondo della cultura, che siano lavoratori dello spettacolo e tutto quello che è parte della cultura, degli eventi e quant'altro. Ma c'è poi tutto un indotto, diciamo, un effetto collaterale. Pensando ai festival, non solo c'è un movimento economico per quanto riguarda il festival in sé, ma si crea una catena virtuosa per cui si crea un turismo legato alla fruizione dei festival, quindi le persone si dovranno spostare, magari raggiungere un paese differente da loro, quindi comporterà l'acquisto di un biglietto aereo o di quello di un treno, l'alloggio in un hotel, si starà un tot di giorni in quel luogo e quindi si conosceranno altri siti culturali, si compreranno altri biglietti piuttosto che si andrà nei ristoranti, si comprerà in giro, quindi l'indotto economico che deriva dalla messa in moto e dall'investimento in attività culturali, poi in realtà è molto più ampio di quello che magari noi ci immaginiamo.
Potremmo dire, scusate se mi inserisco, che sostanzialmente molto spesso si fa un'operazione di sottovalutazione, no, del valore della cultura, perché al di là appunto della questione meramente di crescita personale, e che comunque resta veramente fondamentale, che però difficilmente è monetizzabile, no? Però viene sottovalutato veramente l'aspetto economico. E qui vorrei fare una domanda invece a Mar. E secondo te possiamo dire che la cultura rappresenta in sostanza un motore di innovazione e di libertà?
Assolutamente, Rossella. Bisogna tornare a credere nell'importanza della cultura come strumento di libertà, ma soprattutto come motore di progresso per le società attuali. Perché è vero che la cultura è arte, come ci raccontava Giulia, la cultura è cinema, è letteratura, ma la società ad oggi tende a non riconoscere il giusto valore che la cultura merita anche in una dimensione economica. Si mette in discussione quanto la cultura possa effettivamente rendere libero l'uomo ed assicurare una libertà economica che permetta a quello stesso individuo di costruirsi un futuro. In alcuni casi l'impulso creativo che nasce personale e che cresce nella cultura si confronta e si scontra nella società. Nel momento in cui invece quelle stesse istituzioni che la società riconosce attribuiscono alla cultura il valore che merita, è possibile trarre benefici ad un livello collettivo e quindi non si ferma ai confini dell'individuo, con ripercussioni rilevanti anche sul mercato.
Hai appena detto che gli investimenti culturali hanno un effetto positivo su due fronti, a livello economico e umano, mettiamola così, sia da un punto di vista collettivo ma anche da un punto di vista individuale, giusto? Se non ho capito male.
Esattamente, da un punto di vista individuale, perché attraverso la cultura, l'istruzione, si formano individui che diventano cittadini, ma quei cittadini devono essere in grado di vivere in una dimensione sociale, di relazionarsi in una realtà che possa renderli liberi di esprimersi. E quindi non c'è cultura dove non c'è politica e non c'è politica dove non è permesso ai cittadini di di potersi esprimere liberamente, in uno spirito di comunità, in uno spirito di consapevolezza di principi, di diritti e anche di obblighi, che è proprio della natura umana. La cultura è una ricchezza di spirito e una capacità di pensare a livello individuale, che ci permette quindi di liberarci dalle briglie dell'ignoranza o della demagogia. È sicuramente un motore di crescita. Ma allo stesso tempo spetta alla società trovare la forza in un'iniziativa collettiva per riconoscere alla cultura il ruolo fondamentale che gioca nella partita del progresso.
E da questo punto di vista fa piacere pensare a cosa ovviamente l'Europa può aver fatto per sostenere la cultura, che come dici tu è uno spazio di libertà a questo punto per i propri cittadini.
Proprio per questo, Rossella, è bello ricordare che quello che è stato il trattato istitutivo impone all'Unione Europea di rispettare la ricchezza di quella che è la sua grande diversità culturale e linguistica, no? Proprio, e di salvaguardare e tutelare lo sviluppo di quello che è tutto il patrimonio culturale europeo, e questo lo fa nello specifico nell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione.
Nell'articolo leggiamo che l'Unione Europea contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
E infatti l'Unione promuove la collaborazione strategica sulla cultura tra i diversi governi nazionali e con le organizzazioni internazionali, e pensate un po', lo riesce a fare attraverso tutta una serie di programmi che veramente intervengono in questo settore e a pioggia ricadono ovviamente in tanti altri settori collegati.
Per esempio, uno dei tanti programmi è quello che viene chiamato Europa Creativa, e grazie al quale l'Unione sostiene il cinema, le arti, il settore creativo europeo in generale, proprio per creare quello che è uno stimolo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro legati proprio a tutti i lavori legati alla cultura, e quindi per dare accesso e creare nuove opportunità per quelli che sono i nuovi utenti e quelli che possono diventare nuovi mercati, nuove nicchie di mercato a livello internazionale e non solo europeo.
E il bilancio di Europa Creativa per il periodo che va dal 2021 al 2027 comprende una dotazione finanziaria robusta, parliamo di 2,24 miliardi di euro, a testimonianza dell'importanza che l'UE riserva a questo settore.
E c'è un sottoprogramma che si chiama Media, che ha finanziato progetti ad esempio per sostenere la libertà dei media e il pluralismo all'interno dell'Unione Europea, una cosa molto importante.
Tutti questi progetti poi alla fine mirano a, diciamo, mappare quelle che sono le violazioni vere e proprie della libertà dei media e difendere quelli che sono i giornalisti che vengono minacciati nello svolgimento del loro lavoro, a tutela del pluralismo e in sostegno a quello che è il giornalismo collaborativo, no? Basato sulla cooperazione e sullo scambio di quelle che sono le migliori pratiche.
Ed attualmente ci sono ben 18 progetti in corso e in preparazione, che rappresentano quasi 20 milioni di euro di finanziamenti dell'Unione Europea.
Ma a testimoniare ancora di più quanto effettivamente l'Unione Europea stia investendo in questo settore e in questo ambito veramente del sottoprogramma media, possiamo dire che in realtà la Commissione ha deciso di aumentare addirittura i finanziamenti in questo quadro pluriennale, e in questa specificazione verranno aumentati di almeno 75 milioni di euro.
E quindi, per riassumere e concludere, possiamo dire a gran voce che l'Europa fa tanto per promuovere e sostenere la cultura. Il rispetto e la promozione delle diversità, delle differenti culture nell'Unione è un requisito fondamentale, un tratto distintivo dell'agire dell'Unione Europea, e il trattato è molto chiaro nello stabilire che l'Unione può attuare azioni di incentivazione, ma non può omologare le diverse culture.
Spero che questa nostra chiacchierata vi sia stata utile, magari uno spunto a sua volta di riflessione. Avete ascoltato Liberi Pensieri, dedicato al rapporto tra cultura e libertà, realizzato da me, Rossella,
Giulia,
Marta.